Laudetur Jesus Christus.
L'appuntamento con l'informazione di Radio Vaticana nei titoli, il sacro diritto dei popoli alla pace, ne parla il Papa incontrando e ringraziando i volontari della protezione civile. Al forum di Davos sguardo all'Ucraina, ma anche messaggi chiari sui nuovi miliardari arricchiti dalla pandemia. 30 anni fa la strage di Capaci, uccisi Falcone e la scorta, con noi oggi il figlio dell'agente Molinaro. Bentrovati all'ascolto da Fausta Speranza. È grazie la parola che più spesso ripete il Papa nel discorso ai volontari della protezione civile italiana ricevuti questa mattina in Vaticano. Francesco ringrazia per l'accoglienza in Italia di quanti fuggono dalla guerra ma anche da catastrofi ambientali e ringrazia per il servizio svolto durante la pandemia. Salvatore Cernuzio.
Mai più la guerra.
Dinanzi al dramma dell'Ucraina, sul quale si infrange il sogno di pace della gente, Francesco riverbera il grido di Paolo VI del 1965 all'ONU.
Ogni guerra segna una resa nei confronti della capacità umana di proteggere. Una smentita di ciò che sta scritto nei solenni impegni delle Nazioni Unite.
Il Papa torna a ribadire il sacro diritto dei popoli alla pace, quindi ringrazia agenti e volontari della protezione civile per l'assistenza umanitaria e l'accoglienza in Italia dei profughi provenienti dall'Ucraina e non solo.
Grazie per quello che avete fatto e che continuate a fare nel silenzio. Il bene non fa rumore, ma costruisce il mondo.
Non solo chi fugge dalla guerra, nel servizio della protezione civile c'è anche l'impegno per le vittime dei cambiamenti climatici che hanno moltiplicato gli eventi atmosferici estremi con conseguenze drammatiche per le popolazioni. L'impatto è catastrofico, afferma Francesco.
La terra grida. Quando forziamo la mano, la natura mostra il suo volto crudele e l'uomo è schiacciato, costretto a gridare la sua paura.
Ucraina condannato all'ergastolo, un soldato russo dopo il primo processo per crimini di guerra dall'inizio dell'invasione russa. Intanto gli attacchi, soprattutto ad est, si intensificano. Il presidente Zelensky è intervenuto in videoconferenza al World Economic Forum in Svizzera e definendo la Russia uno stato criminale. Da parte sua, nelle stesse ore da Mosca, il presidente Putin ha affermato che la Russia sta reagendo bene alle sanzioni. Ascoltiamo il servizio di Francesca Merlo.
Condannato al carcere a vita il 21enne russo per aver ucciso un 62enne civile ucraino mentre girava in bicicletta nel suo villaggio nord-orientale di Chupakiva. Mosca ha negato che le sue truppe abbiano preso di mira i civili durante l'invasione, mentre l'Ucraina sostiene che potrebbero essersi verificati più di 11.000 crimini e su molti di questi si sono aperte le indagini. Nel frattempo le forze russe nell'Ucraina orientale stanno intensificando gli attacchi contro Severodonetsk, una città chiave nel tentativo di conquistare la regione del Donbass. La città, che si trova nella provincia di Luhansk, è stata sottoposta a un intenso fuoco di artiglieria e missili da parte delle forze di Mosca. Questo avviene mentre oggi, con l'apertura del World Economic Forum, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha esortato i leader mondiali a porre fine a tutti gli scambi commerciali con la Russia, affermando che le sanzioni dovevano essere più severe per fermare l'aggressione, tra cui un embargo sul petrolio, il blocco di tutte le banche e l'interruzione totale del commercio con la Russia.
Non solo Ucraina, al centro del World Economic Forum di Davos, in corso in Svizzera, dall'organizzazione Oxfam, la denuncia della crescita delle disuguaglianze con 573 nuovi miliardari e guadagni di $1.000 al secondo per alcune aziende nei 2 anni in cui si sono moltiplicate le povertà. Sul tavolo cruciali questioni economiche ed energetiche, su tutto l'ombra della recessione mondiale. Il servizio di Gabriella Ceraso.
La guerra incombe sulle discussioni nella piccola cittadina svizzera, dove si fa luce sulle tante conseguenze del conflitto in tutto il mondo, a partire da inflazione, commercio e crisi energetica. A tranquillizzare ci pensa la direttrice generale del Fondo Monetario Internazionale, Kristalina Georgieva, a margine dei lavori. Per alcuni paesi, dice, ora il rischio si è fatto più alto, ma non prevediamo una recessione globale. Lo scenario oggi, afferma, è dunque quello di ulteriori declassamenti e tagli alle stime del PIL. Ben diversi invece i timori della Germania, espressi dal ministro dell'economia Habeck al forum. Con la crescita dell'inflazione, dice, c'è una crisi energetica, alimentare e climatica senza precedenti e il rischio è che il prossimo anno una parte della popolazione mondiale soffra la fame. Serve una soluzione unica, tenere i mercati aperti, dice la Germania, ma con regole diverse. Forte l'appello all'indipendenza energetica dalla Russia e l'indipendenza dai combustibili fossili. Tout court, su questo anche altri interventi al forum di molti paesi che portano la preoccupazione del blocco delle materie prime in Ucraina e chiedono urgentemente nuove soluzioni.
23 maggio, 30 anni dall'uccisione a Capaci del giudice Giovanni Falcone, della moglie e della scorta. Dopo lo sgomento, ha detto il capo dello Stato, Sergio Mattarella, c'è stata la risposta delle istituzioni democratiche. Falcone è un simbolo della lotta alla mafia che ha offerto modelli di strategie investigative che vengono ripresi da procure di tutto il mondo contro altre organizzazioni criminali. A Palermo diverse le manifestazioni, ma anche nel resto d'Italia. Ieri una sfilata di barche è stata promossa da Quarto Savona 15, l'associazione che porta al nome dell'auto di scorta del giudice e nella quale si trovava anche l'agente Antonio Montinaro. Così al microfono di Benedetta Capelli lo ricorda il figlio Giovanni Montinaro.
Non ricordo neanche il momento in cui ho capito chi fosse mio padre, non ho assolutamente ricordi. Sicuramente ho incominciato a intuire, lo vedevo negli occhi degli adulti quando parlavamo di lui.
Per lei chi è Giovanni Falcone?
È uno di famiglia, ma per il semplice motivo che mio padre ammirava molto questa persona, in primis sicuramente, ma è di famiglia perché considero di famiglia tutte le vittime di mafia, considero di famiglia ogni singolo uomo si sia sacrificato per lo stesso motivo per cui si è sacrificato mio padre. Loro in quel momento sono diventati fratelli e allora è giusto che io li consideri familiari e non mi potevano capitare familiari migliori per quanto mi riguarda.
Vaiolo, sono 92 casi confermati e 28 quelli sospetti appunto del cosiddetto vaiolo delle scimmie segnalati dall'OMS da 12 stati membri dove la malattia non è endemica, 15 casi di isolamento nella regione Lazio. E in visita in Giappone il presidente statunitense Joe Biden ha annunciato che 12 paesi oltre gli Stati Uniti hanno aderito al nuovo patto commerciale Indo-Pacifico su questioni quali catene di approvvigionamento, commercio digitale, energia pulita e sforzi anticorruzione. E con lo sguardo alla Cina, Biden ha detto di considerare di sospendere alcuni dei dazi commerciali imposti a Pechino dal suo predecessore Donald Trump, ritenuti non strategici. Dopo 2 anni di stop a causa della pandemia, nella casa circondariale di Fermo, nelle Marche, ha ripreso l'attività, non senza difficoltà, la redazione del giornale L'altra chiave news. Roberta Barbi.
La prima attività trattamentale a riprendere nel piccolo carcere di Fermo. La redazione del giornale L'altra chiave news, che punta a raccontare il carcere da dentro. Dopo 2 anni però non sono mancate le difficoltà, come testimonia la direttrice della testata Angelica Malvatani.
Siamo dovuti ripartire da capo, la redazione era molto demotivata, riprendere era quanto mai necessario.
La redazione della casa circondariale di Fermo è diventata capofila di un progetto regionale di coordinamento delle redazioni carcerarie presenti negli istituti di pena delle Marche.
Abbiamo messo insieme le esperienze di tutte le carceri marchigiane, ci sono storie anche più antiche della nostra, noi siamo attivi da 9 anni, c'era la necessità di avere una voce sola, un progetto unico, lo abbiamo fatto grazie al nostro ambito sociale, ci ha sostenuto la Caritas e ogni anno facciamo uscire un numero del giornale in comune per raccontare le esperienze di tutti, per metterci a confronto, per crescere insieme.
A Davos anche l'arte, al forum in corso in Svizzera anche appunto le emozioni per generare il cambiamento, un'esposizione del fotografo del Bangladesh Asaf Ud Daula e della regista Lia Beltrami, dedicata all'enciclica di Papa Francesco Laudato Si. Al microfono del nostro inviato Mario Galgano, Lia Beltrami.
La mostra è stata presentata per la prima volta in Piazza San Pietro dalle parole del Papa in coincidenza con COP26. Da lì ha iniziato un giro del mondo. L'idea è proprio quella, attraverso le emozioni della fotografia e delle parole poetiche della Laudato Si, generare un piccolo cambiamento, e se si genera qua si può generare poi in tutto il mondo. E poi far vedere le foto che vengono dal paese più in basso nelle classifiche economiche, che è il Bangladesh, e dare dignità a questo paese, far vedere la forza del messaggio della Laudato Si che viene proprio dai protagonisti.
E come vedi questa percezione, cioè come anche da parte di persone, diciamo, agiate, no? Che vedono queste immagini, come reagiscono?
Sono appena tornata da Monte Carlo e lì ho potuto vedere persone rimanere profondamente toccate. Ecco, forse questo accendere il cuore delle persone. Più di questo noi non possiamo fare.
In chiusura da Bruno Orti in regia e Fausta Speranza in studio, un cordialissimo saluto.